Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, giunto alla sua ultima puntata prima delle feste. Ci rivedremo poi dopo il 6, ci rivedremo. Forse ci rivedremo anche, ma insomma ci risentiremo dopo la Befana. Ci saranno però tanti nostri contenuti nel corso di queste settimane. Queste che appunto ci accompagnano attraverso il Natale e Capodanno, e quindi avrete modo di ascoltare alcune delle cose che per esempio sono accadute nel nostro auditorium per Book City 2000 e Book City Milano 2025. Poi ci saranno alcune conversazioni speciali che vi faremo ascoltare, e siamo in tanti insomma ad avere registrato delle conversazioni con chi ha fatto la storia di Radio Popolare, dato che stiamo festeggiando i nostri 50 anni. Insomma, c'è un palinsesto invernale speciale, molto di quello che passa attraverso il quotidiano culturale e naturalmente anche le altre trasmissioni di Radio Popolare sarà oggetto del nostro palinsesto delle feste. Intanto vi ricordo che ci potete scrivere con un SMS, con WhatsApp, con Telegram al 331-6214013 durante questa puntata, così come diretta @popolarenetwork.it se preferite la mail. Poi vi chiederò delle cose, magari avrete voglia di rispondere, ma invece se volete scriverci durante queste feste, noi sempre leggiamo, non siamo di quelli che mettono il messaggio automatico dicendo sono assente, risponderò al mio ritorno. Leggiamo le mail a cult@radiopopolare.it, anche i messaggi sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast con questa puntata un po' speciale, insomma quella del 24, ci sono tanti amici che sentiremo questa mattina sul sito di Radio Popolare con tutti gli argomenti. Cominciamo dal nostro primo amico, amicissimo proprio, insomma, è venuto a trovarci durante la 50 ore nonostante ci fosse il saggio musicale di suo figlio. Ogni volta che facciamo qualcosa, lui, Luciano Macchia, insomma gli altri amici che fanno parte insomma di un gruppo esteso di musicisti che ci sono sempre stati vicini, ma sono capitanati da lui, Raffaele Köhler. Ciao Raffaele! Evviva!
A tutti, a
todos. Niente di meno e niente di più di Jingle Bells con la tromba di Raffaele Köhler al telefono, una cosa che abbiamo inventato solo noi, che abbiamo solo noi, non ce l'ha nessun altro. Allora,
le serenate telefoniche.
Le serenate telefoniche, ma poi ci ricordiamo Raffaele che è stato una roccia durante il Covid, ha fatto serenate dappertutto, dalla finestra, dovunque si potesse, insomma, per tenere su il morale. Quindi, insomma, certamente Raffaele ha tra i suoi tratti la generosità, questo ormai lo possiamo dire, non sei Scrooge, avrai altri difetti ma questo non ce l'hai. Allora Raffaele, in realtà noi, oltre a farti gli auguri come faremo alle altre voci che parteciperanno a questa puntata della vigilia di Natale, tu sai che io odio il Natale, Raffaele, tu sai che
no, ma
lo detesto, allora, che domattina sarò in onda alle 7 per mettere musica che non c'entra niente col Natale.
Ma guarda, assolutamente il Natale bisogna prenderlo per come
per quello che è,
per quello che è, non bisogna, se uno non si sente, assolutamente non bisogna cioè, bisogna
forzare le cose.
Non bisogna forzare le cose, perché ognuno lo interpreta alla sua maniera, assolutamente. E quindi anzi, fai benissimo, anzi, se uno ha il piacere di lavorare a Natale, si lavora ancora meglio, quindi, perché c'è magari più tranquillità intorno, più...
Allora, tu in realtà lavori in queste feste come sempre, i musicisti lavorano spessissimo durante le feste, concerti, appuntamenti, e volevamo chiederti quali sono i prossimi.
Allora, diciamo che fino a Capodanno si continua a festeggiare alla grandissima, soprattutto perché i concerti servono soprattutto da decompensazione, appunto, di chi magari, appunto, ha dovuto festeggiare
per forza con gente terribile,
oppure ha festeggiato e ci ha dato troppo dentro. Allora uno poi viene ai concerti e smaltisce attraverso la musica, ballando, partecipando alle nostre serate, e quella è la maniera per decompensare, diciamo. Sono fino a Capodanno tutte serate di decompensazione, diciamo. E quindi la prima, proprio, che vi invito tutti quanti, anzi, insomma, in un luogo che è amato da Radio Popolare, amato da tutti gli ascoltatori, amato da tutti i milanesi, alla Bovisa, all'Arcishighera, alla Shighera, che c'è una bellissima pista da ballo.
È vero.
Sì, sabato 27 dicembre dalle 21:30, ma se uno vuole venire prima a cenare lì si cena anche, si mangia anche molto bene. Comunque alla Shighera, via Candiani 131, zona Bovisa.
Ci sei tu con la tua swing band.
Swing band, esatto, quindi con Gabriella, la voce di Gabriella De Mango. E, no, mancherà Luciano perché
è in Basilicata.
In Basilicata, si ritorna di in Basilicata. E poi c'è appunto le chitarre di Matteo D'Amico, Francesco Moglia, il basso di Giovanni Doneda, la batteria di Giosuè Consiglio. Insomma, siamo una bella band, proprio apposta per farvi ballare, farvi, insomma, smaltire questo Natale. E quindi vi aspettiamo sabato 27 dicembre alle 21:30 alla Shighera, l'amata Shighera, che ormai è storica, ormai è storica.
Infatti, poi proseguite? Fai altre cose?
Sì, allora, poi c'è un appuntamento che è fuori Milano, a Spotorno, è una tradizione che ormai facciamo tutti gli anni, organizzata dal Rendox House, cioè lui si occupa di ingaggiarci per il comune di Spotorno, e dalle 8 di sera faremo il giro dei presepi di Spotorno, suonando... si vede che sono organizzati con tanti presepi, ormai ogni luogo c'è un presepe da far vedere, e noi giriamo suonando, portando una specie di processione a ritmo di swing, ecco, niente di religioso assolutamente, e facciamo questa processione a ritmo di swing, sempre con la Gabriella De Mango e il Moglia al banjo. Saremo una band itinerante. E poi invece c'è l'ultimo lunedì del White Rabbit, il lunedì 29, noi tutti i lunedì suoniamo sempre con io e Valbonetti al White Rabbit, che è un locale speakeasy nascosto, lì bisogna andare sul sito www.whiterabbitmilano.it, bisogna prendere la parola d'ordine e si può arrivare lì in questo locale tutto in stile anni 20 new yorkese, non anni 20 italiano, anni 20 new yorkese o Chicago, dove appunto suoneremo dalle 22 fino a mezzanotte, tutta musica alla New Orleans, ecco.
Bene, allora,
e poi c'è il gran finale, chi volesse festeggiare il Capodanno
con voi,
con noi, e soprattutto con un grande artista come Enrico Bertolino. Io ho l'onore, ormai da un po' di anni a questa parte, di festeggiare il Capodanno insieme, sul palcoscenico insieme a Enrico Bertolino. Saremo al Teatro di Legnano, Teatro Tirinnanzi.
Eh sì, il famoso Teatro Tirinnanzi di Legnano, sì.
E quindi vi aspettiamo lì e festeggeremo, diciamo che ormai è una tradizione che abbiamo da anni, ed è bellissimo, insomma, festeggiare con Enrico, devo dire che è una delle...
Beh, insomma, siete amici da tanto tempo.
Sì. E dai, quindi è una maniera migliore per festeggiare, insomma, questo Capodanno.
Bene, allora, tu sei lì a Capodanno, no? Dunque, sei con Bertolino...
Esatto.
A Legnano?
Esattamente.
E poi c'è qualcosa, non so, ti prendi qualche giorno oppure anche durante...
Poi i primi di gennaio sempre faccio stop fino a dopo la Befana.
Ah, ok.
E poi riprendono tutti i nostri appuntamenti. Poi naturalmente vi ricordo sempre, per quelli che ascoltano la radio, però che magari vanno a letto presto, magari in queste feste, se avete il piacere di stare svegli più tardi, il venerdì notte, venerdì alle 23:59, noi facciamo sempre la nostra trasmissione con, adesso in questi giorni manderanno le repliche, però poi riprenderemo dal martedì dal vivo, dal Bicerin in zona Porto Venezia, dove registreremo la nostra trasmissione Slide Pistons Jam Station insieme a Luciano Macchia. E quindi se vi invitate sempre ad ascoltare, se volete in questi giorni magari avete maniera di rimanere più svegli, insomma, il venerdì notte ci occupiamo della musica dal vivo su Radio Popolare.
Bene, allora abbiamo fatto un po' tutta la spunta degli appuntamenti che vedono Raffaele Koehler e insomma molti dei musicisti che lavorano con lui protagonisti, quindi tanti auguri di buon anno prima di tutto e poi anche di tutto il resto, Raffaele, grazie.
E allora poi ci tengo a fare una chiusura musicale.
Certo.
Appunto.
Allora io sto zitta e sorprendici come di consueto. Auguri.
Assolutamente, con la canzone da cantare anche a Natale con tutti i parenti, amici. Questa è da cantare ogni giorno.
Evviva, grazie per questa bella ciao, canzone natalizia per antonomasia, grazie Raffaele Koehler, ciao.
A prestissimo, un bacione. Ciao, grazie mille, ciao.
E allora, salutando Raffaele Koehler, che come avete sentito potete ritrovare, rincontrare, oltre che nei mille posti dove lo incontriamo spesso, insomma, ascoltatrici e ascoltatori, anche nei luoghi, a partire dal prossimo 27 di gennaio, che ci ha raccontato. No, ho perso la mia verve antinatalista, White Christmas lo mando in onda soltanto perché è un modo in cui Francesco Lattuada e insieme a un quintetto d'archi di cui appunto fa parte, sono tutti musicisti dell'Orchestra del Teatro alla Scala, così ha fatto i suoi auguri. Sono molto divertenti, è un video in cui Francesco e coloro che insieme a lui suonano, tra l'altro sono appunto dei musicisti di grande valore che abbiamo imparato a conoscere in tante occasioni, a cominciare dallo scorso 25 aprile, si sono muniti di simboli di natalizi, dai cappellini alle corna delle renne, e suonano appunto in quintetto d'archi questo celebre Christmas tune che abbiamo tutti quanti riconosciuto. Un saluto ai lavoratori e alle lavoratrici del Teatro alla Scala, un saluto alla sezione Ampi del Teatro alla Scala, un saluto a Francesco Lattuada che non manca mai di aggiornarci e che era lo scorso 7 di dicembre insieme a tanti musicisti e musiciste anche di altri teatri in Piazza della Scala per sensibilizzare alla situazione in generale dello spettacolo che non vive insomma un periodo facile per tanti motivi. Quindi un saluto a tutti loro. E noi fra poco invece parliamo di arti visive. Cumulus Memory, uno dei suoi nuovi brani, io lo trovo bravissimo. E soprattutto, come dire, uno può pensare ascoltando la musica, la sua musica, quello che vuole e non solo al Natale. E quindi ecco qua Tiziana Ricci che ci deve parlare di una cosa importante, oltre a ricordarci che la nostra mostra è aperta durante le feste.
Esatto. Esatto, perché se avete tempo ricordatevi che siamo alla Fabbrica del Vapore
fino al 25 gennaio.
No, ma allo spazio Cisterne, perché lì nel cortilone c'è un gran casino, no?
Non si dice così. Dobbiamo dire così, ci sono delle cose, beh, insomma, nella piazza d'armi, no? Che
c'è quella... la concorrenza.
Sì, ma non ho visto una gran quantità di persone l'ultima volta che sono stata. Comunque ci sono dei gazebi, per utilizzare un termine di archeologhista, lo definirei.
È una cosa legata alle Olimpiadi.
Ma certo, ma insomma sono le solite cose mobili che da adesso fino a febbraio saranno dappertutto, e nella piazza principale. Ma voi dovete oltrepassarla, passare sotto, come dire, l'arco, quello dove ci sono...
Dove c'è il bar.
Gli ingressi alle varie sale, anche quelle dove si fa spettacolo, cinema, eccetera, eccetera. E arrivare nel successivo spazio all'aperto, sulla destra c'è lo spazio Cisterna, che è un bello spazio adibito spesso a mostre. Un tip, un suggerimento, ci si può arrivare anche dal parcheggino.
Sì, da Via Cenisio.
Esatto, di Via Cenisio, costeggiando il Monumentale, si
sì,
fa molto prima.
È proprio l'ultimo edificio praticamente.
Esatto, pigliate il tram ed entrate lì vicino al Tempio del Futuro Perduto.
Sì, e in sostanza vi estasiate con la storia meravigliosa di una radio splendida che ha compiuto 50 anni. La vostra, nostra Radio Popolare, e lì ci sono le immagini, il sonoro, insomma.
C'è da cinque diversi dispositivi espositivi, sì. Ecco, quindi ricordatevi che questa è la prima attività da svolgere se siete a Milano e non l'avete ancora vista. E poi invece?
Dunque, poi c'è un'altra mostra che volevamo segnalarvi, perché non c'è molto tempo per vederla, solo fino al 31 di dicembre, nel cortile della Rocchetta al Castello Sforzesco. È intitolata Scatti d'animo, riflessioni sulle emozioni. È un'iniziativa presa dall'associazione Alimenta Amore, insieme è sponsorizzata dalla Coop, però diciamo c'entra nell'organizzazione anche il Castello Sforzesco, il Comune di Milano e l'Università degli Studi Milano Bicocca. Di che cosa si tratta? Di un reportage sulle emozioni dei bambini. È interessante perché io vorrei guardare dietro le quinte, no, di questo progetto, perché come si fa a firmare un'emozione sul viso dei bambini? Non lo so. E Silvia Modio pare che ci sia riuscita. Lei è una giornalista, fotografa, documentarista, e, classe 68. Ecco, la cosa interessante è che lei è laureata in filosofia con una tesi sulle competenze linguistiche dei delfini, pensate. Questa cosa è interessante perché lei, che da diverso tempo lavora come consulente di comunicazione della Coop, ha promosso un progetto Human Dog, forse molti di voi l'hanno visto, per parecchio tempo, il tema era la relazione tra gli umani e gli altri animali. Qui invece è la relazione dei bambini con le emozioni. E io mi sono detta, ma come cavolo c'è riuscita? Allora, uno sguardo dietro le quinte con Silvia Modio.
Non è facile, però tu sai che ho una scuola alle spalle, adesso non vorrei offendere nessuno, che è quella di lavorare con gli animali.
Sì.
Per cui, ti devo dire la verità, non è stato neanche così difficile, perché passare da creature che... con le quali non puoi interagire, non puoi comunicare, sì, a bambini, per quanto alcuni anche molto piccolini, ma ai quali puoi dare delle semplici indicazioni, francamente, e stanno fermi nel posto in cui gli chiedi di stare, non è stato poi così complicato da un punto di vista fotografico. La cosa invece magari importante, interessante, è capire quali sono state un po' le motivazioni che mi hanno spinto a indagare sulle emozioni, qualcosa sulla quale io non mi ero mai misurata, perché come tu sai il mio percorso è molto legato invece
al mondo animale.
Al mondo animale, sì, anche alle persone, ma sempre in relazione con l'alterità animale, per cui lavorare esclusivamente
con i bambini.
Coi bambini è stata un po' una novità che mi ha aperto poi delle scenarie, delle riflessioni invece molto interessanti. Per questo mi sono galvanizzata poi strada facendo, perché è partito un po' così, per sostituire il progetto precedente.
Sì, la cosa che mi ha colpito è che la fotografia diventa uno strumento per vedere quello che spesso gli adulti non sanno vedere. Spiegaci questa cosa, perché forse gli adulti a volte sono distratti, ma qui c'è una spontaneità, c'è qualcosa che tu sei riuscita a fermare, no, nelle tue immagini.
Allora, gli adulti sono distratti per definizione e poi probabilmente nel caso delle emozioni, qui secondo me sta anche la parte più interessante, magari anche un pochettino più scientifica, si è sempre pensato fino a qualche decennio fa che i bambini non provassero emozioni. E invece questo lavoro è stato fatto in collaborazione con l'Università degli Studi Milano Bicocca, dove appunto una delle docenti che ha preso parte a questo lavoro, Viola Macchicassia, ricordava invece che la formazione delle emozioni parte molto da lontano, si formano gradualmente attraverso l'interazione tra biologia e ambiente, ma addirittura appunto le ricerche scientifiche, sia in psicologia che nelle neuroscienze cognitive dello sviluppo, mostrano proprio che le basi di queste competenze emotive si trovano nei primi 1000 giorni, cioè, ovvero dal concepimento ai 2 anni di vita. Quindi pensa proprio anche culturalmente che differenza di visione, no? Cioè, oggigiorno. E questa cosa io l'ho riscontrata, poi torniamo alla fotografia, parlando coi genitori. Perché ho fotografato bambini che avevano 2 anni e ragazzini un po' più grandi, e ho notato una grandissima differenza nel relazionarsi con me e nel parlare di questo argomento tra i bambini piccolini venivano in qualche modo educati o trattavano questo argomento anche nelle scuole primarie, sì, addirittura alcuni al nido. Uh-huh. E quindi mi sono resa conto di quanto l'attenzione dei genitori, ma sicuramente anche il ruolo di educatori, educatrici, ha nella formazione poi di persone più empatiche, più responsabili, più in grado di riconoscere i propri sentimenti e naturalmente anche quelli degli altri, no? Quindi sintetizzando, creare una società migliore, più empatica, più responsabile,
sì,
più
poi
consapevole.
Di persone anche più consapevoli, capaci di essere critiche, consapevoli di se stesse, eccetera, sicuro. Ma quello che mi domandavo è: come hai fatto a fotografare le emozioni? Perché un'emozione va suscitata in qualche modo.
Allora, un pochettino ho giocato con loro, un pochettino li ho lasciati liberi, per cui anche una pausa che portava imbarazzo creava un'emozione. Per cui poi alla fine ho montato, come hai visto, tutte queste fotografie, sì, in sequenza, restituendo una carrellata di espressioni, di emozioni, di stato d'animo. E quello che tu dicevi della fotografia effettivamente è importante, perché questo a me capita sempre e penso un po' a tutti i fotografi, di vedere in secondo momento quello che magari anche tu stesso non avevi percepito,
certo,
mentre scattavi, certo, perché sei, che ne so, concentrato sull'esposizione, sulla
composizione, certo, sulla luce.
E poi quando le guardi dici: ma pensa a te. E anche in questo caso ha detto: ma che faccio, che espressioni, che buffe. E i genitori si commuovevano, no? Perché diciamo: è proprio il mio bambino. Quindi è stato veramente molto
una bella esperienza.
Sì, sì, perché l'ho iniziato così un po' per fare un nuovo, diciamo, progetto fotografico, e poi invece ho capito strada facendo quante sfumature potesse avere questo argomento invece. Poi è vero che la fotografia per alcuni ruba l'anima, in questo caso per me la restituisce invece, no?
Ah sì, ti faccio una domanda un po'. Hai visto una differenza tra i bambini e le bambine?
Allora, non ti so molto rispondere perché forse non ho una casistica così
ampia,
importante, però ho visto una differenza, sto dicendo una cosa un po' forte forse.
Dilla.
Tra bambini appunto che facevano un certo percorso educativo e anche genitori attenti.
Ah, ecco, quindi il contesto ha influito molto.
Il contesto influisce sempre, cioè dai genitori magari invadenti ai genitori invece che lasciano il bambino più autonomo, no? E quando tu prima mi hai presentato dicendo il dietro le quinte, per me il dietro le quinte è sempre più interessante quasi del risultato finale, no? A me piace stare sul set con uno sguardo un po' entomologico, sai che sono quasi più legata all'etologia che anche per la mia formazione, il mio percorso, per cui osservo quello che succede con uno sguardo molto, sì, etologico direi, quindi mi è piaciuto molto guardare la relazione tra i bambini, coi genitori, e lì capisci quali sono magari i genitori che, ecco, per sintetizzare, magari non rifilano il cellulare al ristorante, ma magari sollecitano un dialogo.
Allora, un progetto molto interessante, avete tempo per vederlo al cortile della Rocchetta del Castello Sforzesco di Milano fino al 31 di dicembre. Se poi vi volete portare a casa le emozioni, c'è anche un libro ed è disponibile al bookshop del Castello Sforzesco.
A proposito di libri, Dario, molto brevemente, perché siamo a ridosso della pubblicità, chiede: esiste il libro che raccoglie le foto dei 50 anni di Radio Popolare da poter comprare alla mostra?
Allora,
no, per ora
Ma è un progetto in fieri, perché ce l'hanno chiesto in centinaia. Sì, sì, sì.
A questo punto lo faremo.
Lo faremo, certo che lo faremo, e faremo anche una gran festa finale.
Certo, noi a far feste come noi non c'è nessuno, e quindi grazie a Tiziana, tanti auguri Tiziana, ci risentiamo nell'anno nuovo.
A tutte e a tutti.
Ciao. Pubblicità. Ciao. E poi torniamo con la seconda parte dell'ultima puntata di Cult prima delle feste.
Thank you. tries too hard. I love you less from far away. There's nothing to say. And even if she tries to love, then I know where to live. I know where to lay.
Bentornate, bentornati, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Questa è la puntata in cui vi facciamo gli auguri di buone feste. Noi poi ritorneremo dal 7 di gennaio in poi, anche se, come vi dicevo all'inizio, molti contenuti di cui ci siamo occupati e alcuni contenuti assolutamente inediti faranno parte del nostro palinsesto delle feste. Noi abbiamo dei messaggi da leggervi. Vincenzo ci scrive della fila delle persone che davanti a Pane Quotidiano, lo sapete, una delle organizzazioni che offre pasti, cibo a chi non ce li ha, arriva a via Castelbarco, angolo via Tabacchi, e forse continua ancora. È impressionante, sì. Questo pensiero mi fa pensare appunto al fatto che a Milano sono tante le iniziative che in questi giorni, per la verità tutto l'anno, ma insomma in questi giorni provvedono e cercano insomma di dare qualcosa in più a chi davvero non ha niente sotto le feste. Quindi sappiamo che molti, moltissimi ascoltatori e molte, moltissime ascoltatrici lavorano come volontari presso le mense destinate a chi appunto non ha nemmeno da mangiare, e questo grazie a Vincenzo insomma per averci detto questa cosa, e insomma la lunghezza della fila ci fa anche capire quale sia il momento storico al di là invece della prosopopea e dei trionfalismi che spesso la comunicazione politica ci trasmette, almeno un certo tipo di comunicazione politica. Invece Antonella ci parla ancora della nostra mostra. A me sarebbe piaciuto avere l'intero filmato proiettato alla mostra, naturalmente anche la raccolta delle foto. Potete sentire se c'è qualcun altro interessato. Antonella, grazie di questo suggerimento, che ovviamente è un suggerimento molto sensato. Diciamo che l'installazione della mostra, come per tutte le mostre adesso, è quella, ma noi certamente da quella mostra faremo discendere moltissime altre occasioni di condivisione. Comunque vi ringraziamo perché siete, oltre che attenti, sempre molto interessati a questo lavoro, che è uno di quelli con cui abbiamo cominciato a festeggiare i 50 anni di Radio Popolare. E adesso ringrazio il nostro prossimo ospite che pazientemente credo dai campi da sci di La Tuile, dove si gode qualche giorno di meritato riposo, perché insomma è uno infaticabile, ha comunque accettato di raggiungerci, perché oggi abbiamo dedicato la puntata a voci amiche che sentiamo insomma tutto l'anno e che fanno tante cose insieme a noi. Torno a salutare Saul Beretta, Musica Morfosi. Ciao Saul.
Ciao Ira, buongiorno. Sì, c'è un panorama bellissimo davanti agli occhi, un cielo azzurro, le montagne bianche, ma come potevo non rispondere alla tua chiamata? Eccomi qua.
Grazie, infatti sono commossa, devo dire che nessuno ha detto di no, nonostante io vi rompa le balle il 24 di, scusa, un'espressione così un po' colorita, ma intendevo le palle di Natale, come dice il buon Renato Sarti, che saluto. Ricordatevi, c'è anche, oltre all'abbonamento a Radio Popolare, anche l'abbonamento al teatro della cooperativa, che si chiama proprio Due Palle, nel senso che sono le palline di Natale e lo si può regalare ad altri, così come si può seguire tutte le cose che Musica Morfosi fa, ovviamente anche in questo periodo.
Eh sì, intanto abbiamo i regali di Natale, come tutti gli anni regaliamo una compilation bellissima su SoundCloud,
sì,
che mette d'accordo sia quelli a cui piace molto il Natale che quelli che il Natale è così così.
Ricordiamo dove la troviamo.
Sulla home page di Musica Morfosi, proprio su musicamorfosi.it, scorrete in basso, ci sono una serie di playlist. La prima si chiama Mashup di Natale, è davvero un'ora e cinquanta di divertimento, party time, ma non banale direi, è una compilation cesellata con molto amore in questi anni. E poi per chi vuole invece fare il regalo a qualcun altro, abbiamo in giro il regalo a musica, si può regalare il viaggio in torpedone.
In torpedone!
si può venire con Musica Morfosi a Teglio l'8 di febbraio, quindi regalare un amico, un'amica, un amante, un figlio, un nipote, un bel viaggio. Partiamo da Milano, facciamo una sosta a Monza, poi attraversiamo la statale, arriviamo a Teglio, portiamo a mangiare i pizzoccheri sul pullman Ira. Facciamo cantare, quindi faremo una session di canto, non si perderà tempo, si metterà a frutto le doti canore sfruttando il viaggio, e poi nel pomeriggio animeremo Palazzo Besta a Teglio, che è un bellissimo esempio di rinascimentale valtellinese, dove Jorge Bosso e Ivana Zecca faranno dei concerti, quindi ci sarà una visita guidata al Palazzo Rinascimentale con la musica. E per finire, all'aperitivo avremo la Rusty Brass Band con una compagine di Dance House più, con la coreografia di Matteo Bittante. Faremo una parade proprio nel paesino di Teglio, tra il palazzo e il centro pedonale, in cui insomma, ci sarà una sorpresa, ma ci saranno dei costumi molto particolari, appariranno i cinque centri olimpici, o la mascella surgelata, e quindi sarà un'occasione bellissima per fare un viaggio con Musica Morfosi, per socializzare, per mangiare i pizzoccheri, per vedere il bellissimo Palazzo Besta e poi in serata tornare a casa. Ma non è l'unica cosa che possiamo fare per Natale. Il 28 siamo sempre nei Giochi della Cultura di Regione Lombardia a Caspoggio, in collaborazione con le Serate Musicali. Facciamo un bellissimo concerto gospel con i Gospel Voices Family, e la particolarità di questo gruppo bellissimo è che tutte le voci sono cittadini italiani di seconda generazione, tutti di colore, diciamo così, per spiegarci bene, ma tutti nati in Italia, tutti che parlano italiano con una seconda lingua molto fluente, per molti di loro è l'inglese, per molti è il francese, quindi un gospel davvero particolare. Poi per i milanesi che non si schiodano da Milano, con l'Orchestra Canove invece alla San Giovanni Laterano, che è nel Municipio 3, faremo il concerto dell'Epifania, e sarà una specie di replica del Fortunato Luce d'Inverno, il concerto di Natale che ha fatto sold out sempre, e quindi chi non è riuscito a venire pagando può venire gratis in chiesa al 6 di gennaio. E poi l'altro regalo di Natale, Ida, sto parlando troppo?
No, caro, figurati, sono rapita dal tuo racconto. No, veramente, non ero ironica.
Sono iperossigenato, quindi posso andare avanti a lungo.
No, Saul iperossigenato vuol dire tanta roba.
No, poi devo prepararmi, che ti ho detto qualche giorno di vacanza, ma pomeriggio sono già in calassa su Milano, quindi
orca,
devo godere tutta quest'ultima mezz'ora. No, abbiamo un grande regalo di Natale che facciamo a tutti i nostri aficionados. Musica Morfosi, sempre per i Giochi della Cultura, sbarca in conservatorio. Saremo al Conservatorio di Milano in Sala Verdi venerdì 6 marzo, e fino alla Befana si può acquistare il biglietto ad un prezzo speciale di 15 euro, e protagonista del concerto sarà il nostro grande Giovanni Falzone in trio, più i tamburi sacri giapponesi, i Munedaiko, e più una compagine incredibile di giovani fiati della Sugarino Project. Quindi sarà un gruppo, energia gogoira. Faremo la versione finale di Manga Mozart, la The Ultimate Version, diciamo così, The Ultimate Version di Manga Mozart, il conservatorio. Il biglietto costa 15 euro solo attraverso i canali di Musica Morfosi fino al 6, oppure 20 euro. Regaliamo un secondo biglietto per la Società dei Concerti, quindi si potrà scegliere a piacere uno di qualsiasi concerto della Società dei Concerti fino al mese di maggio. Quindi con 20 euro due biglietti, più regaliamo un CD Faris Trip autografato di Falzone, più una pentola, no, la pentola non c'è.
Sì, materassi, insomma, eccetera, come nelle televendite, no, quella non c'è. Allora, anche questo lo troviamo sul sito di Musica Morfosi?
Sì, sul sito di Musica Morfosi vedrete un Babbo Natale con le cuffie che porta i diversi regali di Natale che potete o farvi o fare e portarvi avanti, perché avremo una stagione di grandissimi concerti. Questo qua è il regalo di Natale che cerchiamo di fare. Ricominceremo dal 23 di gennaio poi, e avremo un sacco di bellissimi concerti a Monza, a Milano, e insomma dove il pubblico nostro ci raggiunge, in Valtellina e a Lecco, saremo a Lecco, arriveremo al Volvo Studio, insomma, un sacco di novità in arrivo, però queste te le racconto il prossimo giro.
Va bene, allora grazie davvero come sempre a Saul Beretta, ti lasciamo al tuo breve ma meritato riposo, grazie per averci raccontato tutto quanto, e adesso ci ascoltiamo un breve estratto dalla Christmas Compilation 2025 di Musica Morfosi, come ci hai suggerito. Grazie, ciao.
Bacio a tutti.
Ciao. Allora, salutando Musica Morfosi, è detto fatto. Questo è il primo brano della Christmas Compilation 2025 di Musica Morfosi. Potete scoprire tutto il resto, la compilation dura ben 137 minuti e potete tenerla in sottofondo. Io dico sempre, tutti gli strumenti per sopravvivere alle feste sono utili. Leggo un messaggio perché l'ascoltatrice mi ha chiesto espressamente di leggerlo, Barbara. Il mio messaggio per Natale vorrei che venisse letto. Da un anno è iniziata la mia seconda vita a causa di una malattia, una vita diversa da quella precedente, e oggi nel mio cuore festeggio alla grande, perché nonostante tutte le difficoltà e le paure di quest'anno e nonostante a volte mi manchi terribilmente la me di prima, ho avuto 4 grandi doni. Ho imparato che il tempo non è scontato, sono amata, sono felice, sono viva. Quindi voglio ringraziare mio marito Andrea e i miei figli Matteo e Martina, che ogni giorno mi danno la forza per non mollare. Grazie all'equipe di dottori che mi seguono nell'evoluzione della medicina, ringrazio i miei amici che mi donano amore e sorrisi, ringrazio moltissimo la radio che è sempre con me ovunque e ha il potere di trasmettermi positività quando sono triste. Buon Natale e felice anno nuovo da Barbara di San Vittore Olona. Barbara, noi non possiamo che ringraziarti per il messaggio, che è davvero molto bello, e rinnovarti gli auguri e ovviamente dirti di essere così positiva, forte, come mi sembra che tu sia in un momento complicato. E ringrazio anche Gianluigi che apprezza la musica, ma non è merito mio, è musica della compilation di Musica Morfosi, davvero musica non scontata, come diceva Saul Beretta. Siamo all'ultima voce amica di questa nostra puntata della vigilia di Natale, ultima puntata di Cult prima delle feste. Non poteva mancare Giovanni Chiodi, ci eravamo ripromessi di risentirci. Giovanni, ciao!
Eccomi, ciao, che bello questo messaggio di Barbara, sì. Mi unisco anch'io, mi ha toccato veramente il cuore, anche perché la musica in effetti, no, ha un valore anche terapeutico.
E la radio, soprattutto se non è una radio impersonale, visto che loro lo sanno, insomma, certo, che noi siamo qui veramente, certo, no? Siamo qui fisicamente.
E anche per noi, no? Questo rapporto,
certo,
è reciproco.
È reciproco.
Cioè, ci teniamo, ed ecco perché io piombo. piombo qua anche nella puntata, chiamiamola pre-natalizia.
Sì.
Senti, la chiudiamo questa stagione che è stata molto intensa, no?
Ma chiudiamola.
Nel 2025 sì, con le cose che ho visto, perché io ovviamente pervicacemente sono andato a teatro fino all'ultimo, allora vi parlo di queste due ultime cose molto interessanti che ho visto. Uno, come vi dicevo l'altra volta, lo Stipendio di Verdi, che ha inaugurato la mega stagione del Teatro Municipale di Piacenza, che è ricca di ben 7 titoli d'opera, e ha aperto con questo Verdi, che è un Verdi noto, lo Stipendio, ma meno rappresentato di altri, e lo ha affidato alle mani espertissime di, io lo chiamo un giovane perché ha 96 anni, Pierluigi Pizzi, il nostro Pierluigi Pizzi, ma sono portati, ragazzi, con una straordinaria leggerezza, e ha fatto uno Stipendio tutto giocato su meravigliosi interni ottocenteschi, l'eleganza e lo stile che gli è solito, molto asciutto è lo stile dell'ultimo Pizzi, che si affida moltissimo alle luci, agli effetti scenografici con apposite proiezioni, e c'è una grande sorpresa che mi fa piacere segnalare, musicale, perché Pizzi ovviamente è una sicurezza ed è stato giustamente, lo abbiamo molto festeggiato. Beh, sul podio c'è un ragazzo che è veramente molto bravo, Leonardo Sini, non calca mai la mano, non è mai pesante, dirige proprio con una trasparenza e con una ricerca di sfumature che mi ha veramente molto impressionato, a proposito di giovani direttori, giovani talenti, e ha seguito molto bene anche il palcoscenico. Ecco, questo giovane direttore è la vera sorpresa della serata. Tra le voci, la musa di Pizzi, il soprano Lydia Friedman, che metà dell'opera la canta a terra, sdraiata su un sarcofago, inginocchiata, insomma Pizzi l'ama molto per queste cose, ha i soliti problemi negli acuti e nell'espressività, però tolta qualche nota venuta male, si è difesa meglio che in altre parti. Due veterani al comando, il tenore Gregory Kunde, che alla sua bella età, 72 anni, è un altro...
Caro mio, mi ricordo quando era giovane, pensa, ti dico questo.
Perché era... Era giovane, freschissimo, bellissimo, e cantava un altro repertorio, però un tenore che, grazie a questa tecnica saldissima da roccia, riesce a cantare una parte del genere che è veramente massacrante alla sua bella età. Sono 72 primavere. E poi un altro veterano, più giovane, diciamo così, Stoyanov, magari anche lui in alcuni punti abbastanza pernato, ma con una linea di canto veramente solida. Allora, ottima prestazione del coro e dell'orchestra, quest'opera la rivedremo ancora per tutto il mese di gennaio, perché si replicherà a Modena, a Reggio Emilia, quindi resisterà come una novità, ma se volete passarvi una serata davanti al video, allo streaming, la potete vedere gratuitamente su YouTube. E per una stagione che si apre, un'altra che si chiude, quella del Teatro Filarmonico di Verona, che inaugurerà in gennaio con il Don Giovanni, due opere in gennaio, una Piacenza Don Giovanni, una Verona ancora Don Giovanni, ma intanto si è chiusa la stagione con Hernani, titolo è questo conosciutissimo di Verdi, nell'attesa nuova produzione di Stefano Poda, che è un po' come si può dire il nome tutelare registico dell'Arena di Verona, che ora ha debuttato anche al Teatro Filarmonico. Allora, spettacolo faraonico, un trionfo di luci, costumi, minimi che girano continuamente riempiendo la scena, solisti che cantano ora davanti, ora in fondo, ora per terra, eccetera, eccetera, e la solita regia, devo dire, molto cerebrale, molto a indovinelli. Credo che Poda sia molto molto più adatto per l'Arena di Verona che per un teatro più, diciamo, più piccolo come il Teatro Filarmonico, e anche qui la parte migliore è sicuramente quella musicale, perché Paolo Arrivabene ha impostato un Hernani francamente che mi ha sorpreso, tutto molto lirico, molto sognante, molto sfumato, con tempi lenti, addirittura lentissimo, ecco, a parte qualche eccesso appunto nei tempi, però una concertazione veramente molto suggestiva che lascia cantare appunto i solisti, che sono tutti bravissimi. Il più bravo è il tenore Antonio Poli, che debuttava e che canta con una bella bella tavolozza di colori, di gradazioni, voce bellissima e sicura. Amartushin Enkman è un beniamino a Verona, è il britono mongolo che canta con un torrente di voce, magari ha un unico colore, però che voce. È il soprano Olga Maslova che si è difesa molto bene, sa indubbiamente cantare, ha fatto una bella Elvira, coro eccellente, orchestra tutta rinnovata che ha suonato veramente molto molto bene, era un piacere ascoltarla, e quindi la parte musicale salva, diciamo così, uno spettacolo che è tutto installazioni ed è come al solito, come vi ho detto, molto cerebrale. Invece possiamo parlare dei concerti che ci aspettano, i famosi concerti di San Silvestro oppure di Capodanno. Il più bel concerto di San Silvestro in Europa è quello dei Berliner Philharmonic, quest'anno è bellissimo, naturalmente è sempre diretto da Kirill Petrenko, sempre con un solista che può essere un cantante oppure uno strumentista. Quest'anno il maestro Petrenko ha scelto un tenore che va per la maggiore, Benjamin Bernheim, veramente molto bravo, che quindi si esibirà in una serie di arie prevalentemente, da quel che vedo, francesi, ma con la Spagna al suo centro. Bellissimo questo concerto, che anche qui si può vedere gratuitamente per chi non può andare a Berlino alla televisione. Invece un altro concerto molto bello per noi milanesi, ma starei per dire per noi italiani, è quello che si svolge ogni anno a Capodanno 29, 30, 31 e 1 gennaio, la Filarmonica, l'Orchestra Sinfonica di Milano all'Auditorium Mahler,
fa il suo,
tradizionalmente ormai fa la nona sinfonia di Beethoven.
Che nona sinfonia
diretta da Emmanuel Tiek-Navorian, che peraltro l'anno prossimo debutta finalmente nell'opera lirica dopo aver diretto un bellissimo Requiem qui a Milano, e quindi noi che siamo di Milano andiamo a sentire questa bellissima nona sinfonia. I concerti di Capodanno più celebri sono quelli di Vienna e quelli di Venezia. Quello di Vienna è diretto da Yannick Nezet-Séguin, che è un direttore in rapidissima ascesa, quindi non abbiamo i mostri sacri, ma amiamo i giovani, e giovanissimo è anche il direttore che dirige il concerto di Capodanno di Venezia, che ha impaginato per una volta veramente bene dal punto di vista operistico, perché lui è Michele Mariotti, di cui vi ho appena parlato perché ha appena diretto il Lohengrin di Wagner molto bene a Roma, e che bene. ora ci fa questo concerto di Capodanno che anche qui possiamo vedere comodamente alla televisione.
Allora,
gli auguri, caro Grinch.
Sì, certo, ormai la voce è corsa che io sia il Grinch, e fra un attimo
no,
te lo dimostrerò, ma tanti auguri di buone feste a Giovanni Chiodi, grazie, ovviamente lo risentiremo nell'anno nuovo, e buona musica.
Grazie.
Giovanni, a presto.
Grazie, a presto, auguri.
Ciao. E allora, per far contento Giovanni, metto uno dei miei mantra natalizi. Molti auguri di buone feste a tutti voi, soprattutto di un buon anno per quanto possibile. Noi ci risentiamo domani mattina alle 7, se volete sfuggire al Natale, e poi anche nel corso dei prossimi giorni. Un saluto dei Rubini, fra poco le notizie, ed ecco uno dei miei mantra da molti anni.
Shabbatta, 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 shabbatta. A mio papà due cravatte ne bastava anche una, non ha messo su nemmeno quelle dell'anno prima. A mia mamma guanti lunghi di riguardo in seta nera. Sì, però dovrei convincerla ad uscire qualche sera. Evviva il Natale, ci vogliamo bene, fra un po' c'è Capodanno, auguri di buon anno. Poi verrà l'Epifania, tutte le feste le porta via. Poi verrà l'Epifania, tutte le feste le porta via.